Collegati con Alfonso Natale, coordinatore nazionale della CUB Scuola, con il quale vogliamo parlare di che cosa sta succedendo in questo momento nelle scuole italiane. La scuola è un piombata nel caos. Che cosa succede se il genitore di un bambino è in attesa di tampone? Le scelte variano da istituto a istituto in una continua altalena tra tutela della salute e necessità che i bambini più piccoli abbiano un posto dove stare mentre i genitori lavorano. Insomma, quello che conta non è il rapporto educativo, ma la evitare di dover elargire quattrini per pagare nuovamente le babysitter. E in tutto questo è stato sospeso il concorso straordinario per i precari e arrivano notizie contraddittorie dal fronte delle scuole. Cerchiamo di capirne di più. Ciao, buongiorno Alfonso Natale.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dunque, il quadro che tu disegni è un quadro sicuramente aderente alla realtà. La questione fondamentale è che nelle scuole non si capisce più che cosa stia succedendo. I regolamenti sull'autonomia scolastica hanno fornito ai capi di istituto dei poteri a volte eccessivi o comunque che li mettono spesso sotto schiaffo, e molti reagiscono in modo cautelativo, altri reagiscono assumendo la veste del comandante della nave e decidendo autonomamente quale rotta seguire. Non è certamente la cosa migliore per un sistema di istruzione che dovrebbe uniformarsi il più possibile, avere criteri di gestione univoci, anche se molto attenti alle realtà locali. Ma il problema è che non si può proseguire in questa condizione, per la quale in alcune regioni è sufficiente per rientrare a scuola dopo un'assenza per malattia è sufficiente l'autocertificazione, in altre regioni si richiede la certificazione medica, non si sa bene cosa succede nei casi di contatti stretti, di ammalati, non si capisce in che modo le singole istituzioni scolastiche reagiscono. Ecco. C'è anche da questo punto di vista una diffusa difficoltà di interpretare le norme che continuano ad essere emanate da organismi differenti. Ci sono le indicazioni sanitarie da parte dell'Istituto Superiore della Sanità e da parte del Ministero della Salute, poi ci sono le applicazioni fornite nell'ambito della disastrosa riforma costituzionale che ha assegnato la sanità alle regioni, ci sono indicazioni fornite dagli assessorati regionali delle singole regioni e questo determina veramente una confusione impossibile da gestire.
Questo indubbiamente, in tutto questo chi si trova a lavorare lavora un po' da casa, un po' in presenza, in una altalena decisamente complicata. Cosa succede ad esempio nelle scuole medie, dove i ragazzini di prima media vanno a scuola in presenza e quelli della seconda e della terza sono a casa? Come intervallano le ore di lezione i docenti, che spesso sono spalmati in prima, in seconda, in terza? Fanno la DAD da dentro le scuole?
Ma in alcune situazioni sì, questo dipende dalla autonoma gestione delle scuole, nel senso che le circolari emanate dal Ministero dispongono che gli istituti scolastici restano aperti, quindi in un'interpretazione restrittiva di questa norma questo significa che gli insegnanti e il personale scolastico va a scuola, giusto? Questo significa anche che le lezioni vengono prodotte a distanza dai locali scolastici. Ovviamente chi ha emanato questa norma non capisce niente di informatica, cioè se tu prendi, credo che il ragionamento sia abbastanza semplice, tu hai a disposizione un canale attraverso il quale devono passare certe informazioni. Se tu moltiplichi il numero di informazioni, cioè da una passi a 10, il canale viene diviso per 10, se da una passi a 30 il canale viene diviso per 30. La larghezza di banda è quel canale di banda trasmissiva, la necessità di comunicare da parte di ogni insegnante con la propria classe e la porzione di banda a cui l'insegnante ha diritto. Se tu metti 30 classi in didattica a distanza in una scuola, poni sotto stress la banda di trasmissione di quella scuola, e infatti le lezioni a distanza da dentro le scuole non funzionano perché i sistemi infrastrutturali non sono in grado di gestire il traffico. Quindi questa è una situazione paradossale nella quale ci veniamo a trovare.
Insomma, i docenti sono obbligati ad andare a scuola, però contemporaneamente se usano le strutture della scuola ovviamente fanno saltare tutto.
Fanno saltare tutto, d'altra parte questo è noto al Ministero perché c'è noi l'avevamo già denunciato l'anno scorso, c'è uno studio condotto dall'organizzazione che gestisce l'infrastruttura informatica, delle associazioni, insomma, delle imprese che gestiscono le reti in fibra ottica, che dimostra come l'80% delle scuole italiane sono al di sotto degli standard previsti per la connettività efficiente, e quindi è un dato conosciuto da tempo, un dato sul quale si è fondata gran parte della critica alla didattica a distanza l'anno scorso, cioè una didattica del tutto inefficiente. In che modo reagisce il Ministero? Beh, reagisce emanando degli ordini perentori che assomigliano alle grida manzoniane, cioè sono tanto perentori quanto inattuabili da un lato, e imponendo agli insegnanti che invece possono fare questa attività da casa di utilizzare i propri dispositivi, la propria rete, e quindi di fare lezione mettendoci del proprio. Cioè si determina una situazione paradossale per cui chi lavora, invece di essere pagato per il lavoro che fa, deve pagare per fare quel lavoro.
Ossia, tu mi dici che ci sono docenti che per riuscire a realizzare il contatto con i loro alunni sono obbligati a utilizzare il proprio computer e la propria connessione.
Sì, non è che te lo dico io, questo è stato messo nero su bianco da alcuni vergognosi sindacati che hanno appena firmato il contratto nazionale integrativo sulla didattica digitale integrata, che è il nuovo nome della didattica a distanza, nella quale si dispone che gli insegnanti da casa facciano lezione utilizzando i propri dispositivi e la propria connessione di rete.
Questo è pazzesco, anche perché uno potrebbe non avere una connessione di rete adeguata, non è obbligatorio averla, no?
No, non è obbligatorio averla, infatti da quel punto di vista, come dire, non è obbligatorio. Per quello che riguarda i dispositivi hanno trovato la soluzione sostenendo che i fondi messi a disposizione per l'aggiornamento possono essere utilizzati da questo punto di vista, cioè per questa necessità. Per cui la famosa carta del docente che serviva per pagare i corsi di aggiornamento, per migliorare la propria qualifica professionale, eccetera, deve essere utilizzata invece per comprarsi il dispositivo fisico per chi non ce l'avesse. Ovviamente nulla si dice sulla connettività, la connettività sarà quella familiare, quella a disposizione delle famiglie, e anche lì si porranno dei problemi, perché se tu hai contemporaneamente due studenti in famiglia media, due studenti delle superiori, un impiegato statale e magari un impiegato nel settore pubblico, nel settore privato, che però può svolgere il lavoro da casa. Questo vuol dire che in certi momenti della giornata la banda di trasmissione domestica sarà divisa per quattro: due studenti in lezione a distanza e due genitori che lavorano a distanza.
E salta quasi di sicuro.
E questo fa saltare evidentemente anche la possibilità di connessione a casa.
E questo tra l'altro si scontra col fatto che non ovunque è possibile usufruire della fibra, non è arrivata dappertutto, ci sono zone d'Italia in cui la connettività era già bassa prima, questo, come dire, crea un'ulteriore disparità.
Maria, questo è un paese ridicolo, nel senso che le infrastrutture di rete fondamentali non sono mai state affidate al libero mercato. Lo sviluppo della telefonia, lo sviluppo dei trasporti sono sempre stati gestiti in modo centrale, perché si tratta di attività che soltanto in certe localizzazioni geografiche presentano redditività. E la fibra invece è stata affidata a imprese private, E quindi che cosa succede? La fibra si è sviluppata nei grandi centri urbani, ma non raggiunge le periferie.
È ovvio, perché non conviene. Cosa fa? Gli enormi investimenti che sono stati fatti in città come Torino, dove hanno portato la fibra anche in periferia, non possono trovare l'equivalente in un paesino di montagna.
Non ci sarà mai la fibra. Per dire, in Val di Lanzo, in Val di Susa, cioè in Val di Susa magari per raggiungere i grandi centri o i più grandi centri urbani della valle, ma nelle valli minori la fibra non arriverà mai. Nei territori montani, i territori montani sono destinati ad essere, non essere serviti. Fortunatamente ci sono, diciamo così, imprese di nicchia che lavorano su altre modalità di connessione che possono offrire servizi di buon livello, ma comunque non avrai mai la velocità richiesta dagli attuali sistemi di comunicazione.
Questo è ovvio. D'altra parte, se tu vai in un paese che magari ha 2000 abitanti sparsi per 6 o 7 microfrazioni, in un territorio che, essendo montuoso, non è altrettanto facile da raggiungere che una città di pianura come Torino, la risposta è del tutto evidente. Però questo significa tagliare fuori ragazzi e ragazze dalla scuola, non soltanto dalla scuola in presenza, ma anche dalla scuola a distanza, creare sempre maggiori disparità di classe, perché è evidente che anche in città non tutti potranno permettersi più dispositivi, non tutti potranno permettersi più connessioni. E se a questo si aggiunge il fatto che il bonus di 500 euro per l'acquisto dei computer è riservato soltanto a chi ha meno di 20.000 euro di ISEE, che significa praticamente a pochissimi, tanta altra gente che non ce la fa a comprare tutto questo, ma che ha più di 20.000 euro, resterà irrimediabilmente tagliata fuori.
No, diciamo che quel sistema presenta anche una struttura, cioè quello che dici è sicuramente è verissimo, cioè la didattica a distanza ha introdotto un ulteriore, ha sottolineato ulteriormente la divisione di classe e il carattere classista del nostro sistema di istruzione. Si sa già che la didattica a distanza l'anno scorso ha lasciato indietro almeno il 10% degli studenti, mai contattati. Si sa già anche che se si considerano quelli che si riuscivano a collegare soltanto attraverso il telefonino, perché magari non avevano altri dispositivi, eccetera, si sale tra il 20 e il 25%, considerando anche questo. Quindi è una forma didattica che non solo priva i ragazzi del necessario ambito di socialità, ma che proprio ne taglia fuori una fetta molto consistente. E questa fetta tagliata fuori ha proprio quelle caratteristiche che dicevi tu, cioè sono gli strati più deboli, più fragili della popolazione. In più, questo sistema di basare le eventuali integrazioni di reddito, le facilitazioni su un sistema fiscale che fa acqua da tutte le parti, è di nuovo un'ulteriore differenziazione classista, nel senso che l'ISEE ha una validità soltanto per coloro che hanno redditi certificabili dal punto di vista della tassazione. Certificabili e validati. In realtà, in un paese con l'evasione fiscale che ha il nostro, sistemi come l'ISEE finiscono per facilitare fasce di popolazione che hanno un comportamento, diciamo, dal punto di vista fiscale di carattere delinquenziale. E quindi non funzionano neanche da quel punto di vista lì.
Simo, è arrivato un messaggio da un ascoltatore che scrive: frequento un serale scuola secondaria superiore, con il mio abbonamento internet a consumo non mi bastano le ore, devo provvedere di mio per un nuovo abbonamento con aggravio di costi e sono disoccupato. Credo che non meriti ulteriori commenti, insomma si commenta da sola questa informazione, che rende l'idea di quanto la scuola sia stata concepita da questo governo come un deposito per i bambini che non possono restare a casa da soli, e poi cosa succede? Succede, poco importa. insomma, l'essenziale è che la produzione vada avanti, tanto i ricchi, le scuole private a cui accedere le hanno comunque, tanto i ricchi hanno le connessioni, i computer, insomma tutto quello che serve per garantirsi una istruzione adeguata.
Sì, è utile anche dare un'informazione a chi ci ascoltasse. Le scuole, per chi non avesse, non è il caso della persona che hai appena, di cui hai appena riferito, perché quella è proprio una questione di connettività, ma nel caso in cui invece venisse a mancare il dispositivo fisico, le scuole, molte scuole hanno avuto a disposizione delle somme per acquistare dei dispositivi da dare in comodato d'uso a studenti e anche agli insegnanti precari che non hanno il possesso di questa strumentazione. Quindi chi fosse in ascolto e si trovasse in quella condizione sappia che può accedere a questa possibilità, la rivendichi, cerchi di approfittarne, insomma. Anche se io non sono d'accordo, noi come organizzazione non siamo d'accordo con la gestione attuale della didattica integrativa, della didattica a distanza, ci sono delle opportunità che comunque vanno utilizzate.
Su questo non c'è dubbio, d'altra parte credo che quello che sarebbe servito, perché adesso parlare al presente sembra quasi ridicolo adesso che la situazione è precipitata, sarebbero stati significativi e imponenti investimenti che raddoppiassero il numero delle scuole, il numero dei docenti, il numero dei laboratori, che consentessero davvero a tutti di poter andare a scuola in sicurezza, ma certo questo avrebbe implicato fare delle scelte che questo governo, ma non credo uno diverso, avrebbe mai voluto fare.
Ma non è soltanto una questione della scuola però, cioè, come dire, la seconda ondata della pandemia fa venire i nodi al pettine. Secondo te il fatto che la sanità sia sotto stress dipende da una particolare virulenza della seconda ondata epidemica? No, dipende dal fatto che la situazione è esattamente come l'abbiamo lasciata l'anno scorso. Non è stato assunto nuovo personale, non sono state predisposte strutture fisiche, cioè ospedali adeguati, il sistema delle rianimazioni comincia già ad essere sotto stress perché non sono stati creati il numero necessario di posti di rianimazione, non è stata attivata la medicina di territorio, non è stato fatto niente. Cioè, abbiamo una classe di governo che si è affidata alla speranza che le cose andassero bene. Nelle scuole si è fatta esattamente la stessa cosa, tutta la polemica sulle classi pollaio si è risolta in nulla perché le classi quest'anno sono state formate con le stesse previsioni di organico degli anni precedenti e quindi abbiamo avuto le stesse classi degli anni in cui non c'era l'epidemia. E per l'anno prossimo sarà evidentemente lo stesso, perché quello che costa davvero è assumere il personale e creare le strutture, recuperare i locali. Quest'estate hanno costruito una serie di tavoli, tra cui anche un tavolo regionale che avrebbe dovuto incaricarsi di recuperare nuovi locali dove svolgere le lezioni. A me non risulta, e credo che a nessuno degli ascoltatori e nessuno degli insegnanti con cui sono in contatto risulta che siano stati resi disponibili nuovi locali in modo da ridurre l'affollamento delle classi. Quello è il problema. Adesso i nodi vengono al pettine e le scuole chiudono, come era prevedibile che sarebbe stato, perché appunto la situazione è rimasta sostanzialmente invariata. Dov'è che interviene veramente il governo? È nello stringere sui lavoratori con molti strumenti, nella scuola per esempio con gli strumenti contrattuali, nella sanità utilizzando la retorica dell'eroismo delle persone che salvano le vite, no?
Sì, la pressione che va.
L'unico punto sul quale si interviene veramente è la stretta sul lavoro che deve essere e sui lavoratori che devono essere strizzati sino a produrre molto di più di quello che normalmente sono chiamati a produrre.
Indubbiamente, d'altra parte le contraddizioni sono evidenti. Se tu mi chiudi i negozi di prossimità, ma poi corre l'e-commerce, in cui, come abbiamo già visto in primavera, assumono personale precario senza tutele e obbligato a lavorare in condizioni spaventose, in realtà sposti, no, la ricchezza ed aumenti contemporaneamente lo sfruttamento. Questo mi sembra del tutto evidente, di fronte alle scelte che sono state fatte. Ma per tornare alla scuola, in questo momento, qual è il fronte di lotta, insomma, su che cosa si sta muovendo il sindacato di base rispetto alla situazione odierna?
Ma, la situazione è complicata, La situazione è complicata perché la didattica a distanza non soltanto è deleteria dal punto di vista, appunto, della didattica, non soltanto è distruttiva del carattere, diciamo, del carattere fondante della scuola, che è quello di essere una comunità e quindi allo stesso tempo avere un contenuto di socialità e anche un contenuto di elaborazione, comunicazione e costruzione del sapere. È anche un momento nel quale le persone vengono disgregate, ognuno si ritrova chiuso nella sua abitazione domestica, nella sua abitazione, e non trova più un canale di comunicazione con i propri colleghi. In più c'è tutta questa retorica dell'emergenza che convince, diciamo così, a comportamenti sufficientemente passivi i lavoratori. Un interesse generale che supera sempre la particolarità della propria condizione materiale. Per cui un momento abbastanza complicato che si riflette nel disorientamento delle persone. Noi siamo al momento impegnati su due fronti. Da un lato la dimensione contrattuale della didattica digitale integrata, cioè una dimensione contrattuale che riguarda le richieste di maggiore prestazione lavorativa, o di una prestazione lavorativa diversa e non riconosciuta ai lavoratori della scuola, e dall'altro sul grande tema della precarietà. I precari sono 200.000, come hai ricordato tu, il concorso che avrebbe dovuto immetterne in ruolo almeno una prima tranche da 34.000 è al momento sospeso. Del concorso ordinario non si sa nulla, perché anche questo non era neanche partito, ma anche questo al momento è sospeso, quindi anche tutte le procedure che avrebbero dovuto aver corso sono state bloccate. Noi pensiamo, stiamo rilanciando la nostra ipotesi classica, che è quella che richiedere o di consentire l'assunzione di tutto il personale che ha almeno 3 anni di servizio, diciamo con un percorso facilitato, e di avviare procedure di assunzione rapida per tutti gli altri, su tutti i posti disponibili. È una, credo, una proposta di buon senso in questa situazione. Non trova ovviamente ascolto al governo, perché, come abbiamo visto, al governo non vi sono persone dotate di buon senso, ma che ragionano invece su parametri di tipo più ideologico, no? Azzolina ha fatto del mantenere aperta la scuola la scommessa di quest'anno, così come l'anno scorso ha fatto la sua scommessa sul fatto che la didattica a distanza fosse la soluzione perfetta. Cercheremo di mobilitare la categoria per quello che ci riesce su questo terreno.
Allora, buona lotta. Nel frattempo è arrivato un messaggio, lo leggiamo, anche se non è il caso di commentarlo, perché non dimenticate la buffonata e appalto dei mostruosi banchi a rotelle. Nella mia scuola troneggiano solinghi nelle aule deserte come un monito alla stupidità e al malaffare italico, e credo che su questo ci possiamo salutare. Ciao Alfonso.
Sì. Si commenta da sé, un'osservazione del tutto centrata.
Va bene, grazie, alla prossima.